I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buona giornata e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Oggi parleremo di costruzioni antisismiche. Non vogliamo entrare nella cronaca terribile di questi giorni, non è il nostro mestiere e lo lasciamo a chi sa farlo meglio di noi. Quello che cercheremo di capire nel corso della puntata è lo stato delle nostre abitazioni. Ne parleremo con il geologo Mario Tozzi, del responsabile del settore rischio sismico dell'Eucenter Rui Pigno, e con Gabriele Bonamini, coordinatore scientifico del progetto SOFI. Intanto andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
Informa consumatori.
Prevedibile o meno, l'ultimo terremoto che ha colpito pesantemente l'Abruzzo ha portato nuovamente alla ribalta la problematica della prevenzione. Come è potuto accadere che edifici anche moderni abbiano ceduto nonostante la struttura in cemento armato? Non c'è davvero niente che possa garantire la sicurezza completa ai cittadini? Sembrerebbe invece di sì, se in paesi come il Giappone o la California terremoti come questi sono molto più frequenti e molto meno pericolosi. E allora, per quanto tempo ancora qui in Italia dovremmo assistere ad immagini drammatiche come quelle che passano in questi giorni alla TV?
Informa consumatori.
E andiamo ora ad ascoltare una breve dichiarazione che Mario Tozzi, noto geologo nonché divulgatore scientifico, ha rilasciato ai nostri microfoni.
Scosse di questa intensità i giapponesi non gli provocano nemmeno l'ondeggiamento del lampadario. Subisce in realtà il Giappone scosse molto più forti, senza subire né vittime e qualche volta neppure danni.
Cosa hanno in più di noi, i giapponesi o le loro case?
Beh, hanno che costruiscono con materiali adeguati e con criteri giusti, cosa che invece, come dimostra questo terremoto, noi non riusciamo a fare. Investono nel risanamento dei centri storici delle loro città, nelle strutture, usano il cemento armato, il ferro, l'acciaio, dunque costruiscono bene, questo fanno più. Noi sapevamo costruire bene una volta, al tempo dei romani, voglio dire che si poneva un'attenzione all'arte costruttiva e dunque nessuno, per esempio, ricavava tangenti sulle costruzioni, cosa che nel nostro paese molto probabilmente è avvenuta.
In effetti il problema si pone anche per le costruzioni più moderne, quelle in cemento armato, perché a quanto pare neanche quelle hanno retto un granché.
Lo abbiamo visto, è per questa ragione che dico che quelle costruzioni cadono o se c'è un terremoto violentissimo, e non è questo il caso, oppure se c'è un effetto geologico locale molto forte sotto la costruzione specifica. Oddio, può essere, ma insomma qui mi pare che non può essere dappertutto. E infine, naturalmente, se si è costruito male, si è usato un cattivo materiale, si è usato poco ferro, molta sabbia, poco cemento, insomma questo andrà verificato, lo dovrebbe fare un magistrato.
Che cosa deve cambiare della mentalità italiana?
Ma della mentalità italiana dovrebbe cambiare semplicemente l'idea che siamo in un territorio a rischio e con il rischio dobbiamo convivere. Così facendo invece continuiamo a fare finta di niente.
Diamo il benvenuto a Rui Pigno, responsabile del settore rischio sismico Eucenter e segretario generale del GEM, il Global Earthquake Model. Benvenuto.
Grazie, è un piacere stare qui con voi.
Piacere nostro. Volevo farle intanto una domanda. Esistono edifici sicuri fino in fondo?
Sì, direi di sì. Sono gli edifici che troviamo in Giappone e troviamo nella California, dove i terremoti di grandissima intensità tipicamente causano dei danni molto modesti, perché gli edifici lì sono progettati molto bene.
Che cosa hanno? Materiali diversi? Progettazione diversa? Struttura? Cosa?
Prima di tutto una premessa ovviamente che anche parlando nel caso specifico di alcuni degli edifici che sono crollati adesso con questo terremoto di ieri, ovviamente ogni caso va considerato in modo individuale, bisogna capire esattamente che cosa non andava con questi edifici che ha portato ai crolli che abbiamo visto. Però in regola generale direi che la grossa differenza è che la normativa sismica di progettazione antisismica attualmente in vigore in Italia, che è una normativa modernissima, che quindi non ha nulla da invidiare alle normative giapponesi o alle normative californiane, la differenza, dicevo, è che questa normativa è stata introdotta soltanto alcuni anni fa, è stata introdotta inizialmente nel 2003, poi c'è stato un periodo di transizione, quindi è una normativa che è in vigore soltanto da un paio, 3-4 anni massimo.
Ma poi c'è garanzia che venga controllato il fatto che sia rispettata la legislazione?
I controlli ci sono, sia nella fase di progetto, quindi prima di andare in cantiere, quindi una fase quando un progetto di una nuova costruzione viene presentato al genio civile di un determinato comune in Italia, questo progetto viene soggetto a delle procedure di check, procedure di controllo per verificare che ha seguito tutte le procedure richieste dalle normative di progettazione strutturale, e questo è il primo controllo. Una volta superato questo passo, si va allora in una fase di costruzione, e anche qui in cantiere ci sono sempre lavori di controllo che il costruito, la costruzione sta seguendo in modo fedele quello che era stato ideato in fase di progettazione. Quindi sì, ci sono questi controlli.
È vero che anche nel recente terremoto la muratura in alcuni casi ha retto più del cemento armato?
Sì, è vero, e lo abbiamo visto, basta guardare le immagini, è abbastanza evidente. Sono sicuramente delle situazioni molto particolari che non vorrei generalizzare. Diciamo che in regola generale le strutture in cemento armato tendono ad essere più sicure in generale. Ovviamente qui questo ultimo terremoto purtroppo abbiamo verificato un'eccezione alla regola, e purtroppo un'eccezione chiaramente con delle conseguenze molto, molto pesanti.
Mettiamoci dalla parte del consumatore, il consumatore che vuole acquistare una casa, quindi a quanto ho capito, se la casa è stata costruita dopo il 2003 abbiamo ragionevole certezza di poter stare tranquilli.
Sì, in teoria sì, dovrebbe esserci, è sempre dal lato del consumatore, e sono delle iniziative che si discutono da molto tempo, dovrebbero esserci dei meccanismi che oggi non ci sono ancora in Italia, che conferiscono al consumatore la possibilità di controllare queste cose. Parlo per esempio di una specie di carta d'identità di un edificio in cui venga specificato esattamente quali sono state le normative di progettazione seguite, eccetera eccetera eccetera. Quindi oggi quando noi compriamo una casa effettivamente non ci viene mai fornito nessun certificato, nessun documento che atteste che la struttura che stiamo acquistando sia stata progettata seguendo le norme giuste per la progettazione strutturale, eccetera eccetera. Questo è un qualcosa che manca, che si discute da alcuni anni a questa parte, la necessità di creare questa scheda, questa carte di identità degli edifici. Questo sarebbe sicuramente un qualcosa di molto utile. Io gli posso anche dire a livello personale, io che lavoro in quest'area da alcuni anni, anche io quando vado ad acquistare una casa faccio fatica a scoprire esattamente come è stato progettato l'edificio, che regola ha seguito, eccetera, eccetera.
Senta, ma al di là delle nuove costruzioni, quindi è possibile una messa in sicurezza degli edifici già esistenti? Quindi chi ha già una casa in costruzione oppure ne vuole acquistare una che non segue perché è precedente al 2003, può fare qualcosa?
Questo è previsto, e questo si può sicuramente fare. Quello che è proposto nella normativa, ripeto, è all'avanguardia. La difficoltà che c'è ovviamente è il costo. Lo vediamo anche per quello che riguarda gli edifici pubblici, che in teoria dovrebbero essere tutti stati negli ultimi anni rinforzati o adeguati sismicamente, così come è stato richiesto sia dal Dipartimento della Protezione Civile che da altri organi del governo. E il problema ovviamente è poi un problema delle risorse economiche, perché se noi pensiamo che in Italia ci sono decine di migliaia di edifici pubblici, quale scuole, quale ospedale, quale stazione di pompieri, eccetera eccetera, è evidente che il costo a livello di sia risorse economiche ma anche risorse umane, anche i tecnici, gli ingegneri, i progettisti eccetera eccetera, è un costo molto molto elevato. È qualcosa che va fatto, però purtroppo ci vorrà del tempo, ci sono i tempi tecnici per fare qualcosa, e ci vorranno delle risorse economiche non indifferenti.
Ma se un privato volesse farlo, avesse anche la possibilità di farlo, a chi potrebbe rivolgersi?
Sì, sicuramente basta rivolgersi a dei progettisti. I progettisti in Italia oggi sanno come eseguire questi lavori di adeguamento, di progettazione, dell'adeguamento sismico, e basta rivolgersi a questi progettisti e poi fare questi lavori di adeguamento. È assolutamente possibile, sì.
Bene, io allora la saluto e la ringrazio. Ricordo, è stato con noi il dottor Rui Pigno, responsabile del settore rischio sismico di EUCenter e segretario generale del GEM, il Global Earthquake Model. Grazie per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Diamo il benvenuto al dottor Gabriele Bonamini, coordinatore scientifico del progetto SOFI. Benvenuto quindi.
Buongiorno.
Io vorrei intanto chiederle in cosa consiste il progetto SOFI e se è vero che avete scoperto come fare la casa antisismica al 100%, è così?
È quasi così. Il progetto SOFI è nato da un'iniziativa congiunta del direttore dell'Istituto del CNR di San Michele all'Adige, il professor Ario Ceccotti, che è il responsabile di tutto il progetto, e la provincia autonoma di Trento, che è una delle province in Italia, diciamo, con il maggiore patrimonio forestale. E il progetto è nato proprio per valorizzare le risorse del legno, e in effetti, diciamo, è stata un'applicazione ardita di un insieme di tecnologie che già esistevano, ma per la prima volta, diciamo così, si è arrivati al punto di sperimentare in un edificio in scala reale, quindi in una cosa veramente esistente e non solo in teoria, tutta una serie di modelli che erano stati sviluppati internazionalmente. In qualche modo è stata un'applicazione, diciamo così, d'avanguardia, che nessuno prima d'ora aveva tentato. Invece il professor Ceccotti l'ha realizzata e l'ha fatta ed è andata avanti con successo. Quindi la casa così realizzata si è dimostrata effettivamente in grado di resistere ai terremoti più forti che si sono avuti negli ultimi decenni sulla faccia della terra, compresi quelli giapponesi.
Ecco, ma qual è la caratteristica principale di questa casa?
La caratteristica veramente particolare è che la struttura portante è interamente realizzata con pannelli di legno, di tavole di legno, che sono incollate assieme a formare dei grandi pannelli. Ogni pannello coincide praticamente con una delle pareti della casa o con uno dei solai della casa, e questi elementi, che sono così resistenti e così in grado di assorbire ed accumulare l'energia del terremoto, contemporaneamente sono anche relativamente leggeri rispetto all'edilizia tradizionale, quindi prendono delle botte, delle sollecitazioni, diciamo così, meno violente. E questa combinazione di alta resistenza, capacità di dissipare l'energia del terremoto grazie anche alle unioni, ai connettori metallici che uniscono queste parti di legno, unita alla relativa leggerezza, diciamo, riduce al minimo i danni.
E all'esterno come appare?
Queste case esternamente possono apparire come tutte le altre, intonacate, con un rivestimento in pietra addirittura o in mattoni a vista, quindi è una tecnologia costruttiva, diciamo così, molto flessibile, in cui molto specificamente il legno è l'ossatura portante, in questo caso non è l'elemento decorativo.
Veniamo al dunque, queste case si possono acquistare o siamo ancora in fase di progettazione e di ricerca?
Con questa tipologia costruttiva ci sono ormai diverse aziende, alcune delle quali anche in Italia, molto agguerrite, che possono offrire già delle case costruite con questa tipologia costruttiva. Certo, per arrivare poi alle prestazioni eccezionali del prototipo che abbiamo sviluppato per il laboratorio tra Italia e Giappone, bisogna in qualche maniera progettare con molta cura e realizzare anche i connettori e le connessioni con molta cura, quindi è un tipo di edilizia che si sta sviluppando e che dovrebbe poi in breve tempo diventare quasi la norma comune.
E per quelle che più si avvicinano intanto a questo prototipo, ma secondo lei che costo possono avere? È sostenibile per un privato?
Guardi, i conti che vengono fatti attualmente sono assolutamente positivi, nel senso che l'edilizia di questo tipo ha dei costi confrontabili con quelle dell'edilizia tradizionale. In fin dei conti, se ci può essere un impatto iniziale per alcuni materiali che sono meno diffusi e quindi in teoria un pochino più costosi, in realtà poi nei costi dell'edilizia bisogna anche mettere molte altre voci, per esempio la rapidità di costruzione. Questa è una tecnica in cui praticamente si costruisce un piano al giorno della struttura, è molto rapida, completamente a secco, quindi non ci sono tempi di attesa per aspettare che i materiali si asciughino, facciano pressa, eccetera. Quindi i tempi di cantiere si riducono in modo strabiliante e questo comporta dei risultati, dei risparmi notevoli. Alla fine il prezzo finale è del tutto confrontabile con quello dell'edilizia tradizionale.
Grazie quindi al dottor Gabriele Bonamini, che è intervenuto ai tuoi diritti in diretta, e ricordiamo coordinatore scientifico del progetto SOFI. Grazie ancora.
Grazie a lei.
Si conclude qui anche questa puntata dei tuoi diritti in diretta. Vi ricordiamo il nostro sito www.informaconsumatori.it, che vi consente anche di abbonarvi alla rivista Informa Consumatori, e il nostro indirizzo email, naturalmente redazione@informaconsumatori.it. Da Simona Neri è tutto, grazie per l'ascolto. L'appuntamento con i tuoi diritti in diretta torna la prossima settimana.